Domenica 24 agosto, bentrovate ascoltatrici, bentrovati ascoltatori. Questa è Itaca, Itaca Viaggio nel Presente, in Viaggio nel Presente con Angelo Miotto in studio. Fra poco vediamo i titoli dei giornali, poi ci addentriamo nei commenti e vediamo un po' che cosa troviamo di interessante su i tanti fogli di carta piombata che ho di fronte a me. Oggi parleremo con un ospite invece delle trattative per la guerra Russia-Ucraina e riascolteremo qualche parola che è stata detta qui a questi microfoni da una mamma del Leoncavallo per ricordare sempre il pezzo di storia, di cultura, cultura viva che rappresenta il centro sociale e quello spazio. Cominciamo subito allora, andiamo a vedere che cosa dicono i titoli dei giornali di oggi. Il Manifesto apre con un gioco di parole che ci riporta alle Sturmtruppen, infatti lo chiama Trumptruppen, oggi a Los Angeles e Washington, domani Chicago e New York. Trump occupa le città liberal con gli stivali a terra, manda le truppe a caccia di migranti, svuota i quartieri con la paura. È l'America a cui si ispira mezza Europa. Reportage dalla capitale militarizzata. Ieri avete sentito Marina Catucci come ce la descriveva, infatti Marina Catucci poi che lo racconta a pagine 2 e 3 del Manifesto. Mario Ricciardi firma l'editoriale L'Orizzonte della Repubblica Imperiale. Il taglio medio del Manifesto invece è come si distrugge la Corte Penale. Già ieri avevano al Manifesto messo in evidenza questo tema, quindi proseguono. Minacce israeliane e sanzioni degli Stati Uniti, ora all'AIA, hanno tutti paura, questo il virgolettato. E poi ancora taglio basso, regionali AVS, quindi Alleanza Verdi Sinistra contro PD e Movimento 5 Stelle, basta escluderci, l'Ucraina, Salvini attacca Macron, imbarazza Meloni. Clémence Guettet, che è la vicepresidente della Assemblea nazionale francese, che dice la France insoumise pronta al 10 settembre. Il 10 settembre è la data della grande manifestazione di Blocons Tout, blocchiamo tutto, contro le politiche dell'impopolarissimo ormai Macron. C'è la vignetta di Michael e Mirko, abbiamo globalizzato i problemi e frammentato le soluzioni. La Repubblica, Roma, Parigi, scontro su Salvini. Repubblica, come il Corriere, come la Stampa, aprono su questa vicenda. Roma, Parigi, scontro su Salvini, dicevo Repubblica. La fotografia è per il campionato. Napoli, buona la prima per il Milan, inizio amaro. C'è Ezio Mauro che scrive sulla politica, lo scettro perduto. Oggi è domenica, quindi anche giornata di riflessioni più ampie sui giornali. Piantedosi invece, taglio medio, Casa Pound prima o poi sgomberato. Scusate, mi è scappato un po' da ridere, nel senso che questo prima o poi è interessante. Il maschilismo al tempo dei social invece è un tema di taglio basso, con un grande articolo, intervento di Massimo Recalcati, che ragiona proprio sul gruppo infame che c'era su Facebook, un dispositivo che sembra nuovo, figlio dell'epoca dei social network, ma che in realtà ha radici antiche. Si compila una lista, un catalogo di donne, le proprie, per ridurle a corpi da valutare, commentare, mettere in classifica da parte di un gruppo di uomini. Lista clandestina che raduna uno spogliatoio virtuale di maschi che realizzano la degradazione maschilista del soggetto femminile a un oggetto di consumo. La foto vicino è quella di Tina, la fine di Tina strangolata in casa, fermata l'ex compagno Tina Sgarbini, mettiamo il cognome, 47 anni. Corriere della Sera, la foto grande per Sinner. Sinner oggi dà un po' di interviste in giro, c'era anche il Sole 24 Ore. Compro i Lego, ci gioco la sera, ho tanti pensieri, mi rilasso così, è sorridente come al solito. Il titolo è Salvini Macron d'apertura, lite diplomatica, Parigi reagisce all'attacco, il leghista permalosi, il centrodestra si divide, Ferruccio De Bortoli invece firma l'editoriale L'ipocrisia europea sui dazi, la fiducia svanita. Abbiamo dei richiami di articoli sulla colonna a destra, Piantedosi gli sgomberi toccherà anche a Casa Pound, poi il femminicidio a Salerno, uccisa in casa, arrestato l'ex dopo la fuga. Moglie foto osè, dice il Corriere, il dossier IPM, virgolette, denunciate, continua a scrivere Giusy Fasano, come ha già fatto ieri, delle testimonianze. Aldo Grasso invece a Padiglione Italia, il taglio basso, la nuova epoca del bambinismo globale, la Bubu, i pupazzi sono già un simbolo, dai mostri di peluche si passa a quelli veri. Allora andiamo a vedere un altro giornale, La Stampa, Salvini imbarazza Meloni, Macron è permaloso, la foto grande è per Martina Benedetti, infermiera simbolo del Covid, folle boicottare i vaccini, salvavo anche i Novax, è il virgolettato. L'editoriale di Andrea Malaguti, dobbiamo tenere vivo il senso dell'orrore, e cita Hannah Arendt, non si può ricordare qualche cosa a cui non si è pensato, di cui non si è parlato con se stessi. C'è il femminicidio ovviamente in taglio medio, Tina sempre così, insomma, si usa per abbreviare il titolo, ma è una brutta abitudine, soffocata in casa, l'ex scriveva il mio pilastro. E poi ancora abbiamo Kiev non ha perso la pace con Putin, si può firmare solo con la forza, e Bernard-Henri Lévy che lo scrive. Il Medio Oriente invece è Anna Foa, vergogna razzista l'abisso di Israele che ragiona sui termini genocidio, apartheid e adesso mi sono dimenticato il terzo, ma ve lo dico subito per completezza, e pulizia etnica, scusate. E poi c'è un bel passante di reportage dall'Afghanistan di Francesca Mannocchi, L'umanità perduta nei silenzi di Kabul. Il Sole 24 Ore, 7 mesi di crollo del dollaro è il titolo di apertura, la foto grande è per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, perché il Sole riporta l'intervento in esclusivo per l'Italia. Sergio Fabbrini commenta il ruolo dei volenterosi dopo la svolta della NATO, e sempre negli editoriali troviamo Fabrizio Nida che parla delle ombre sulla crescita della Cina. Salva casa in taglio medio, il labirinto delle leggi regionali frena le sanatorie. C'è anche il Papa che dice, Leone XIV, nessun popolo può essere costretto all'esilio forzato. Il Fatto Quotidiano, la foto grande è per un fotomontaggio, Zelensky, Meloni, von der Leyen. L'omertà dell'Unione Europea di Kiev sul terrorismo ucraino, l'ambasciata non risponde da 3 giorni, attentato ai gasdotti, arresti e imbarazzi, Kuznetsov scaricato dal suo governo, nega tutto, virgolette, ero al fronte, Le Figaro, l'inchiesta ora imbarazza l'Europa, attaccata in Germania. Dossieraggi Equalizer, il taglio medio invece sui verbali, nei rapporti fra Mister Lombardia e Pazzari, Mister Lombardia è il governatore Fontana, l'ha raccontato i magistrati milanesi Giuseppe Biesuz, ex amministratore delegato di Trenord, ascoltato su una fuga di notizie relative agli spioni di Via Pattari, lo sapevano tutti quelli sopra di me. Ci sono poi vari richiami di altri articoli alle pagine interne, ma noi passiamo a domani. 2 le grandi notizie, come sapete, sulla prima pagina di Milano, scontro totale fra Italia e Francia, Meloni resta ostaggio di Salvini, fotografia per Meloni che cammina in un completino azzurro dietro Macron, sorridente, la segue a ruota, e poi invece c'è la mefistofelica espressione di Ignazio La Russa con una bandiera italiana e medaglie, sconto sulla Vespucci, il nuovo scandalo di Fratelli d'Italia, per la nave i meloniani risparmiano 40.000 euro, è un'inchiesta di Olivelli e Riera. Gli editoriali su domani sono chi spezza il sortilegio del silenzio su Matteo, Matteo Salvini, ed è l'articolo di Marco da Milano, come evitare il declino dell'Europa, invece Emanuele Felice, dopo il grido di Mario Draghi. Poi vi racconto come è andata a finire la seconda puntata di Moro e quel brigatista ferito, le analisi decisive mai state fatte, per chi non l'avesse sentito ovviamente la segna stampa di ieri, domani ha pubblicato in 2 puntate un'inchiesta su del sangue che era stato trovato sulla scena del rapimento di Aldo Moro e che non apparteneva né alla scorta trucidata, né al presidente della DC, né a quanto pare ai brigatisti di cui si sapeva la presenza. Avvenire, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, obiettivo famiglia, la bassa natalità preoccupa il governo, tra virgolette, prova a mettere mano a misure di sostegno. Giorgetti al meeting, i benefici derivanti dal basso spread devono tradursi in effetti concreti, è, diciamo così, l'alert che ha mandato Giorgetti rispetto alle banche. La foto grande però è quella di apertura e dello scenario dei due fronti di guerra. Solo passi indietro, dice Avvenire, ma la mobilitazione per la pace non si arresta fra appelli, tavoli e marce. Gaza muore tra fame e ruspe, Kiev e Mosca nel pantano diplomatico. Abbiamo ancora Avvenire con l'urbanistica di taglio medio, Milano con il fiato sospeso dopo 5 settimane, l'inchiesta al bivio decisivo. E invece andremo a vedere anche in cosa speriamo. Giovani delusi dalla politica vogliono spazio, con un'indagine di Andrea Bonanomi. Il Messaggero, giornale romano, pensioni, l'età non aumenterà, manovra per bloccare 67 anni, il congedo 1-2 mesi di ritardo per il primo assegno. Giorgetti dice il paese è solido, ora serve l'aiuto delle banche e più investimenti in Italia dei fondi. Ancora c'è la questione di Casa Pound, impianti dosi dopo il Leoncavallo, lo sfratto anche per Casa Pound, il ministro migranti, i muri sono illusori. La Roma batte il Bologna, quindi Wesley segna, Gasp buona la prima, e tutti contenti quindi i tifosi della Roma. Ucraina, la Cina pronta a inviare truppe per la pace, il taglio medio, e il femminicidio finisce con una foto piccolina in taglio basso, e anche Gaza ha una piccola civetta, Gaza City avanzata nei sobborghi dei tank israeliani, 8 bimbi uccisi. Il Giorno, sfratto per Casa Pound, pentedosi dall'avvio, l'avviso, scusate, taglio medio, trovata strangolata in casa, fermato l'ex compagno, titolo particolare, poi diversi richiami in prima pagina, truppe dell'Unione Europea scontro Salvini Macron, i droni di Kiev attaccano Mosca, un segnale forte per il ceto medio e il lavoro povero, Meloni Giorgetti alla manovra, i tank israeliani entrati a Gaza City con fotografia di carro armato, e De Bruyne trascina subito il Napoli, Milan beffato dalla Cremonese, il Bologna cade a Roma. Libero, siamo i fogliacci della destra. Allora vediamo un po' su dove battono. Sinistra sul carro di Macron, i nemici dell'Italia. L'illustrazione di Benny è su un Macron che agita una baguette in maniera minacciosa con dietro una Tour Eiffel e dentro un carro armato, ha un casco con sopra scritto nel metto Vive la guerra. Salvini invece lo guarda in maniche di camicia con 2 borse della spesa, con faccia arcigna. L'editoriale di Mario Secchi, l'Europa non sa né fare la guerra né fare la pace. Piantedosi invece di taglio medio, la lettera anarchica inviata al Tempo, Piantedosi le minacce a Libero, indagini per trovare i colpevoli. Beh, ci mancherebbe altro che non ci fossero delle indagini, per quanto può dire un ministro. Andiamo da un'altra parte. Il Giornale apre con tank israeliani a Gaza, Cina truppe in Ucraina, i due fronti di guerra, somiglia un po' questa all'apertura all'Avvenire. Macron in crisi di nervi, caso diplomatico Italia-Francia, il presidente protesta, ma Salvini rincara permaloso, va da lui a combattere a Kiev, tensione nel governo, poi c'è una foto di Giusy Versace, ecco perché festeggio i 20 anni senza gambe. La senatrice ed ex atleta con le sue gambe artificiali. Allora, La Verità prosegue sulla sua campagna che va avanti ormai da almeno da ieri sui vaccini, esclusivo sul nostro sito documenti degli esperti in pandemia, i filmati che sbugiardano il CTS, tutti conoscevano i rischi legati al vaccino AstraZeneca. Taglio medio, Macron fa le scenate per una frase di Salvini, e andiamo a vedere La Gazzetta dello Sport. Dopo la prima di campionato, McTominay e De Bruyne, Napoli alle stelle, il titolone grosso però E per il Milan non c'è. Il club a caccia di un bomber top. Modric non basta. Jimenez sbaglia. Decide una magia di Bonazzoli. Allegri non si prendono gol così. È passato soltanto un giorno, ma già abbiamo dei toni che sono piuttosto ultimativi. Come sapete, nel calcio ormai, se si perde un paio di partite, già gli allenatori rischiano. Allora, sono le 9 e 4 minuti e a questo punto direi che con Itaca è il momento di addentrarci.
Il titolo è...
nella rassegna stampa degli editoriali dei commenti.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Oh, ovviamente la questione, ovviamente per me, la questione Macron-Salvini non è soltanto una questione di scambi un po' ruvidi, ma tutto sommato siamo al permaloso, vai a fare la guerra tu, eccetera, che incrina un rapporto diplomatico, ma ovviamente c'è di mezzo Meloni rispetto a Macron, il rapporto Meloni-Salvini, le politiche e le dichiarazioni di Salvini sulla Russia sicuramente e la NATO anche. Allora, non parto da qui però perché ci sono cose anche più importanti sinceramente e vorrei partire invece da una cosa che mi ha colpito sul Corriere della Sera, che è una lettera appello, è a pagina 10 e 11 ed è di taglio basso, è una lettera firmata da Gianluigi Gatta, che è il presidente dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale. È firmata da Cesare Parodi, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, ed è firmata da Francesco Petrelli, che è il presidente dell'Unione Camere Penali Italiane. Il tema è il carcere e la lettera è titolata così, virgolettato, emergenza suicidi in carcere, impegnarsi tutti e partire da qui. È una lettera aperta, ci dice il Corriere, ai presidenti del Senato e della Camera, al presidente del Consiglio dei Ministri e al ministro della Giustizia. Ci ricordano i tre firmatari che l'emergenza dei suicidi in carcere sono 56 dall'inizio dell'anno, 7 dei quali ad agosto, indice di inaccettabili condizioni di vita dei detenuti e impone di portare ancora una volta con urgenza la vostra attenzione alla drammatica situazione di sovraffollamento che contraddistingue la realtà italiana. Ma andiamo a vedere alcuni passaggi. Scrivono: il rapporto drammatico fra le dimensioni delle celle disponibili e il numero dei detenuti determina conseguenze devastanti sulla salute fisica e psichica di questi ultimi, sul lavoro del personale penitenziario, 3 i suicidi quest'anno, e sulla possibilità di intraprendere adeguati percorsi trattamentali. È una situazione di ormai cronica emergenza che mina le fondamenta, la funzione stessa della pena, trasformando la detenzione in una mera afflizione, anziché, secondo la Costituzione, in un percorso volto al reinserimento sociale. Le ricadute negative si estendono all'intera società, compromettendo l'abbattimento della recidiva e di conseguenza la sicurezza dei cittadini e la coesione sociale. Ma oltre alla denuncia, i tre firmatari danno anche alcune possibili direttrici di intervento. Tra le possibili azioni, scrivono, ulteriore rispetto agli strumenti dell'amnistia e dell'indulto, come noto, previsti dalla Costituzione e riservati al Parlamento, suggeriamo di valutare con attenzione le seguenti misure di deflazione carceraria, cioè l'estensione della liberazione anticipata per i detenuti che si trovino nella parte finale dell'esecuzione della pena e che abbiano dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Sto tagliando un po', se volete leggere tutto, poi andate sul Corriere, ma vi do il senso. Il secondo percorso che viene indicato è il potenziamento degli organici e delle risorse, incremento degli organici degli uffici di sorveglianza, del personale educativo, sanitario e di supporto psicologico essenziale per una gestione più umana ed efficace delle carceri, revisione e attuazione dei piani di prevenzione dei suicidi in carcere, ampliamento dell'organico allo stato largamente insufficiente degli uffici interdistrettuali. E poi ancora la revisione delle politiche penali, un'attenta analisi, una revisione delle politiche penali che contribuiscono al sovraffollamento, valutando l'introduzione di pene meno afflittive per determinate tipologie di reati, così da consentire una più ampia applicazione di pene sostitutive e la contestuale riduzione dei casi in cui è possibile disporre la custodia in carcere. Quali testimoni nelle nostre rispettive vesti delle costanti conseguenze drammatiche della condizione carceraria scrivono: riteniamo fondamentale riaffermare i principi costituzionali secondo i quali la vita e la dignità di ogni persona, anche di chi ha sbagliato, devono essere tutelate e le pene, compreso il carcere, devono servire a restituire alla società persone migliori. E purtroppo in mezzo a questa lettera c'è un box, muore inalando gas in cella a Cremona, un detenuto magrebino di 40 anni, peccato che non mettano il nome, è morto ieri nella casa circondariale di Cremona, che ha 563 reclusi per 384 posti. A Cremona, dice ancora il Corriere, ci sono inoltre 187 operatori di polizia penitenziaria contro i 335 necessari e manca un titolare di comando. Insomma, ho scelto questo per aprire perché, come denuncia spesso Antigone, come racconta spesso Radio Popolare, Popolare Network, la questione carcere, ma non soltanto per ovviamente la punta dell'iceberg che sono i suicidi dei detenuti e anche del personale di custodia, ma soprattutto poi nelle anche condizioni medie di vita, è un problema che aspetta soluzioni da troppi anni. Allora andiamo a vedere invece per quanto riguarda Gaza, l'Avvenire, mi sono segnato a pagina 4, adesso lo recupero qui fra i giornali che ho di fronte a me, eccoci qua, Avvenire, che vi ricordo apre appunto con le due drammatiche vicende di Gaza e in maniera diversa dell'Ucraina. Diceva a pagina 4, eccoci qua, c'è l'analisi di Lucia Capuzzi, che fa un discorso su: nei campi di battaglia dell'era digitale la post-verità è sempre più l'arma finale. Cioè ci racconta diverse storie, ma fra queste storie che racconta Lucia Capuzzi ce n'è una che dice così: la reazione israeliana di fronte alla denuncia dell'ONU sulla carestia in atto a Gaza è esempio emblema eloquente del processo in atto. Uno dopo l'altro gli esponenti del governo di Benjamin Netanyahu hanno smentito i dati esibiti dall'Indice Globale sulla Sicurezza Alimentare, l'IPC. Un'ennesima trovata di Pollywood, espressione impiegata dall'ultradestra israeliana per definire la fabbrica di menzogne dei media palestinesi. Invece di fornire prove esaustive, l'esecutivo si è concentrato sullo storytelling social, ovviamente. Il Ministero degli Affari della Diaspora ha portato questa settimana 10 influencer israeliani e statunitensi nei centri di distribuzione della controversa Gaza Humanitarian Foundation affinché confutassero la campagna della fame orchestrata da Hamas. A suon di video e selfie, proprio l'affanno, spesso accompagnato da toni scomposti dell'esecutivo di smentire la catastrofe umanitaria nella striscia, rivela come la barocca impalcatura della post-verità inizia a mostrare segni di cedimento sotto il peso della realtà. Il 500.000 sceso in piazza sabato scorso solo a Tel Aviv per chiedere la fine del conflitto è segno eloquente, scrive Capuzzi, di un sentire generalizzato. Se, come diceva Papa Francesco, l'indifferenza uccide, la consapevolezza è la prima ribellione alla disumanizzazione imperante, virtuale e reale. Adesso sentirete un attimo di silenzio, ma io ho bisogno di accendere questa lampada perché non vedo bene le parole. No, non ce la faccio, chiederò aiuto. Le parole scritte sul giornale, non mi basta la luce che ho. Vedremo se riesco ad accendere poi la lampada, che mi danno subito una mano perché forse capiscono che sono imbranato. Allora, andiamo avanti ancora su Gaza, siamo questa volta al Manifesto, Manifesto, pagina 4 e 5, le prime due invece sono dedicate, come vi dicevo, in apertura di Itaca al Trump-Truppen, o Trump-Truppen per essere più filologici. Washington, vita da reality con soldati veri. L'oasi Hoboken, mirino trumpiano, lo teniamo per tutta la comunità. Volontari cercasi, l'AIZE attira agenti con stipendi stellari e poteri assoluti. Allora, andiamo invece, dicevo, a pagina 4. Terra rimossa, Netanyahu ha boicottato la tregua dal primo momento. La missione tardiva dell'ex portavoce del Pentagono mentre Gaza vive la crisi peggiore. Eliana Riva che scrive, fra poco vi leggo qualcosa, vi dico anche però degli altri titoli. Abbiamo Israele e Stati Uniti, come distruggere la Corte Penale, e Chiara Cruciati che scrive, minacce e sanzioni, una lotta senza quartiere. Qualche passo allora dall'uno e dall'altro. Partiamo dal boicottaggio che viene ammesso da Matthew Miller, portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che ha risposto alle domande dei giornalisti sulla guerra di Gaza, sulle stragi più orribili e via dicendo. Durante la presidenza di Joe Biden ha ripetuto centinaia di volte, mentre i morti palestinesi diventavano migliaia, che gli Stati Uniti supportano il diritto di Israele a difendersi. Cosa è successo? Che pochi giorni fa, ospite del programma Amacor, La Fonte, trasmesso dal canale 12 israeliano, Miller ha raccontato una storia diversa. In retroscena di più di un anno di negoziati fra Israele e Hamas, secondo la sua ricostruzione, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ostacolato dal primo momento il cessato il fuoco, facendo saltare diversi accordi di pace già raggiunti. I negoziatori israeliani hanno confermato ai giornalisti di aver avuto un mandato limitato, con l'ordine di aggiungere nuove clausole proprio quando Hamas aveva accettato le precedenti. Nell'aprile 2024, ad esempio, l'invasione della città di Rafah era solo un'opzione e Washington sapeva di poter utilizzare la minaccia dell'operazione militare per ottenere un accordo più favorevole a Israele, ma senza preavviso Netanyahu comunicò che l'invasione della città del sud sarebbe avvenuta comunque, facendo saltare l'intesa. Ci sono stati momenti, ha dichiarato Miller, in cui volevamo dire pubblicamente che il primo ministro era completamente intransigente, rendeva più difficile raggiungere un accordo. Anche nel maggio del 2024 Netanyahu aveva accettato un piano, ci fu allora un'inaspettata dichiarazione del presidente Biden che anticipava le posizioni israeliane e via dicendo, ci racconta poi questi retroscena. Questo era uno di quelli più interessanti da riportare. Mentre su Israele e Stati Uniti, come distruggere la Corte Penale, vi dicevo, è un tema che il manifesto sta percorrendo ormai da anche ieri ne aveva pubblicato un intervento su questo articolo, su questo tema del diritto internazionale fatto a pezzi da quello che sta succedendo nel quadrante medio orientale. Israele e Stati Uniti, come distruggere la Corte Penale, dicevo, di Chiara Cruciati. Prendiamo il finale dove si dice: l'unica possibilità di salvare il futuro delle istituzioni internazionali è il supporto politico esterno. Oggi assente. A New York, l'8 luglio, all'Assemblea dei 125 Stati membri della Corte Penale Internazionale, il consigliere del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Reid Rubinstein, ha platealmente minacciato la Corte. Ha detto: ci aspettiamo che tutte le azioni contro gli Stati Uniti e il nostro alleato Israele, le indagini e i mandati d'arresto siano terminati. Useremo tutti gli strumenti diplomatici, politici e legali appropriati ed efficaci per bloccare l'eccesso di potere della Corte Penale Internazionale. Davanti a una simile aggressione nessuno degli stati presenti ha reagito. Sono tutti terrorizzati, continua la fonte che ha consultato Chiara Cruciati. Ognuno aspetta che sia un altro a prendersi la responsabilità di staccare la spina. Senza appoggi esterni qualcuno lo farà, o la Camera preliminare o la Camera d'appello. Se accoglieranno il ricorso di Israele sulla giurisdizione, salterà tutto. È possibile che lo si faccia come forma di protezione dell'istituzione, ma lascerebbe il tempo che trova. La CPI, la Corte Penale Internazionale, resterebbe aperta, ma senza più legittimità e credibilità. Si moltiplicano le crepe anche dall'altra parte del pianeta. Le enormi pressioni degli Stati Uniti sul Sudafrica avrebbero privato Pretoria dell'unanimità del governo sulla denuncia mossa all'AIA. Il modus operandi è identico, che si tratti di giudici legali, attivisti o stati, costringerli sulla difensiva. Israele e Stati Uniti impegnano il tuo tempo, le tue energie a difenderti, invece di lavorare e costruire. Per questo serve sostegno dall'esterno, da sola. La Corte non può farcela. Viva la democrazia, direbbe qualcuno, e noi andiamo a parlare di Macron con Repubblica a pagina 4, è l'unica cosa che vi leggo su Macron, a pagina 4, eccoci qua, Repubblica apre proprio con pagina 2-3, Parigi tensione su Salvini, ma lui Macron permaloso, Schlein dice imbarazza l'Italia, da ipocrita ad attaccati al tram, l'escalation degli insulti che ha esasperato l'Eliseo, la prudenza di Meloni che non vuole strappi, Tajani due punti non decide lui, ma l'intervista che vi leggo, almeno un paio di risposte, è quella a Marc Lazar, la vera posta in gioco è dipendere dalla NATO, avere una difesa europea, dice in questa intervista a Serena Riformato. Non mi sembra casuale, dice Lazar, che Salvini sia tornato all'attacco proprio ora, dopo il bilaterale del 3 giugno a Roma c'è stato un riavvicinamento fra la premier italiana e il presidente francese, per quanto l'Italia non aderisca al progetto dei volenterosi. La presenza di entrambi i leader a Washington è stata la conferma. Domanda, e il leghista che partita gioca? Risponde Lazar. Cerca di cavalcare il pacifismo radicale presente in Italia non solo a destra ma anche nel Movimento 5 Stelle e in una parte del PD. C'è una parte del paese che pensa meglio tenere subito la fine della guerra a prescindere dalle condizioni imposte all'Ucraina. Domanda, per ora le scuse non arrivano da Salvini, dice che Macron è un po' troppo permaloso e l'80% dei francesi non lo gradisce. Risponde Lazar, il ministro dovrebbe essere più cauto, forse non ricorda di aver toccato a sua volta il 34% di consensi nel 2019, mentre adesso è al 9%. Però c'è del vero, il presidente francese è molto impopolare sulla politica interna al momento, ma non sulla politica estera. Finale. È realistico? Mario Draghi ha dipinto un quadro a tinte fosche, l'illusione del potere geopolitico dell'Unione Europea è evaporata. Lazar dice... Un'analisi che in gran parte condivido, ma Draghi ha detto anche che tanti sono stati progressi. Certo, le sfide rimangono enormi, degli Stati Uniti e l'Europa sta prendendo forma una battaglia fra due concezioni di democrazia, una lotta fra chi la vuole libera e rappresentativa e chi spinge perché diventi illiberale. Quindi domanda finale, può essere il leader degli Stati Uniti Trump la sveglia brutale, come ha detto Draghi? Risponde, l'immagine dei 7 leader europei a Washington è un punto di partenza, una presenza e una foto fortemente simboliche, dopodiché la strada da fare è ancora lunga e la domanda principale è se i leader europei saranno in grado di percorrerla. Marc Lazar sulla Repubblica in questa intervista a proposito delle liti e del scontro diplomatico più che Italia-Francia, direi Salvini contro la Francia, visto che è lui che sta cercando di portare avanti lo scontro, mentre come avete sentito Meloni non dice nulla. Allora andiamo a vedere l'Ucraina, ne parleremo fra poco nella seconda parte di Itaca con il Corriere, siamo a pagina 5. Oh, già che siamo sul Corriere ve lo dico, l'intervista a Sinner non è che abbia delle cose, delle risposte così particolarmente diverse da tutto quello che ha già detto finora in tante dichiarazioni che riguardano la sua vita, quindi evito di andarvi a ripetere cose che già sapete, mentre vi segnalavo che è presente su più giornali, quindi c'è evidentemente una scelta in questo. Allora, dicevo, sull'Ucraina, Corriere, pagina 5, eccoci qua. Intanto a pagina 6 vi segnalo incursioni, droni e missili, così dal vertice in Alaska l'armato ha alzato la posta, colpi in tutto il territorio e blitz per avanzare nel Donbass, ma le conquiste russe vanno a rilento, che è un articolo analisi di Lorenzo Cremonesi. Mentre a pagina 5... attacchi e sabotaggi, Putin non vuole negoziare ma avanzare ancora, chi lo dice? È il ministro dell'interno dell'Ucraina che è stato intervistato da Federico Fubini, si chiama Igor Klemenko, ministro dell'interno ucraino, non crede affatto che Vladimir Putin intenda arrivare a un accordo di pace. Domanda, come interpreta le apparenti aperture di Putin a Trump in Alaska? Risponde, non fanno che mostrare il desiderio di proseguire nell'aggressione. Cosa glielo fa pensare? Durante la settimana dei negoziati di pace e dei colloqui con Trump, prima in Alaska e poi a Washington, abbiamo subito più di 1500 attacchi contro abitazioni e infrastrutture civili. Cosa ci dice questo della serietà delle intenzioni russe di concludere una pace? Solo nel 2025 abbiamo avuto 55.000 attacchi su case e strutture della vita civile. fanno 242 attacchi al giorno, uno ogni 6 minuti. Oltre 1.300 cittadini hanno perso la vita, di cui 50 bambini. Intende dire nel 2025? Certo, solo quest'anno e solo nella settimana intorno ai vertici in Alaska e Washington, fra il 17 e il 22 agosto, abbiamo avuto un aumento degli attacchi aerei. I russi non stanno cercando di distruggere solo il nostro esercito, vogliono distruggere la resistenza della popolazione e la spina dorsale della vita civile. Queste azioni segnalano le loro intenzioni in vista dell'autunno e dell'inverno. L'ultima domanda è particolarmente strana. Può fare un esempio dei tentativi di destabilizzazione all'interno dell'Ucraina da parte russa? Risponde il ministro: solo nel 2024 hanno reclutato 95 minorenni sui social media promettendo dei premi e li hanno spinti a compiere 114 atti di sabotaggio con incendi o esplosivo in uffici postali, sedi del governo, veicoli militari. Questa è l'opinione del ministro degli interni ucraino, intervistato da Fumini su Il Corriere. Ci mancano ancora 3 minuti per chiudere questa parte di Itaca dedicata ai commenti e a cosa c'è nei giornali. Io andrei sul Sole a pagina 7 e parliamo soltanto una citazione per dire a tutti quelli fra voi che lavorano in ambito del diritto del lavoro o che hanno, ahimè, una causa di lavoro, che sui licenziamenti torna la discrezionalità dei giudici, ci dice il Sole. Dopo le sentenze della Corte Costituzionale, la reintegrazione riconquista spazio, rischio contenziosi imprevedibili per le imprese. Marco Marazza e Claudio Tucci scrivono questo paginone che, appunto, per chi lavora nel campo, per chi purtroppo si trova ad avere beghe di tipo legale sul lavoro o violazione dei propri diritti, è estremamente interessanti. Sono 5 punti: dalle piccole imprese, criteri per l'indennizzo, licenziamenti nulli, tutela reale attenuata e processo disciplinare. Vi lascio come una segnalazione, è a pagina 7 del Sole 24 Ore e ci dice che qualche cosa sta cambiando nel dire il diritto, la famosa giurisdizione. Allora andiamo anche a vedere però domani velocemente per Enzo Risso, che è un giornalista e sociologo che ha una rubrica su Domani, che ci racconta un fatto interessante sul lavoro e il senso. Siamo a pagina 10. Eccoci qua: il lavoro non deve avere senso, la ricchezza non basta più, è la sfida della Gen Z, la generazione Z, e cioè cosa vuol dire? Parto dalla fine, proprio le ultime righe, così ci capiamo subito. Le imprese non solo si trovano di fronte a nuove sfide, ma dovranno anche giocare la partita che si è aperta per la definizione di un nuovo paradigma occupazionale, per un lavoro che non produce solo ricchezza, ma anche senso. La principale caratteristica che dovrebbe avere il lavoro agognato, dice questa ricerca, è quella di fornire alle persone sicurezza economica e stabilità occupazionale, 51%. Secondo elemento fondamentale è la capacità di garantire un equilibrio fra la vita lavorativa e quella personale, 42%. Il lavoro per le persone dovrebbe essere fonte di benessere psicofisico, 37%, e strumento per accrescere e supportare costantemente i singoli, riconoscendo e valorizzando il merito, 34%. Altri tratti del lavoro ideale si concentrano su un adeguato livello di flessibilità e autonomia per le persone, 29%, e sulla possibilità di offrire discreti livelli di realizzazione personale e crescita professionale, 26%. Poi ci sono le percentuali di cosa vogliono i ragazzi della generazione Z, li lascio a voi. Comunque sia, come dice il finale, vogliono soprattutto senso, tempo, oltre ovviamente ad avere un salario degno, e chi non lo vorrebbe questo salario degno? Moro, quel brigatista ferito, mai fatte analisi decisive. Vi riassumo Davide Conti, che in questa seconda puntata, sempre molto interessante, a pagina 9 Domani, ci dice, insomma, alla fine, dopo tutti i suoi studi che ci racconta, la sua indagine, inchiesta, che, per farla breve, probabilmente c'era un altro brigatista che rimase ferito, ma di cui nessuno sa il nome. Ancora brevissimi, perché siamo quasi in sforo. La Francia, ve la segnalo soltanto sul Manifesto a pagina 9 per chi è interessato, rispetto a che cosa sta accadendo anche a livello interno e che porterà alla manifestazione del 10 di settembre contro le politiche di Macron. E invece una curiosità, ma no, la curiosità la tengo per dopo, dai, che riguarda la storia del nostro pianeta e l'anidride carbonica, ve la racconto dopo, e ha a che vedere con i denti di un dinosauro. Pubblicità e poi andiamo avanti. E 31 minuti su questo violoncello e le sue volute musicali, su questo pizzicato del contrabbasso. Siete a Itaca, Angelo Miotto in studio per questo viaggio nel presente. Il presente che sto guardando fuori dalla finestra dello studio, dove vedo le finestre poi della redazione, mi fa vedere ancora delle gocce, delle strisce di goccioline che rigano i vetri. Stamattina era freschino quando si è usciti per arrivare qui a preparare la trasmissione e pioveva. Cambio passo deciso, 9.33, la canzone si chiama Hard Times.
Hard times.
Alessandro Colombo insegna relazioni internazionali del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell'Università degli Studi di Milano. Buongiorno.
Buongiorno.
Come sta?
Bene, bene.
Ottimo, bene. È a Milano o in giro? No,
no, non sono, sono ancora in giro, sono ancora in giro.
Bene, non per farmi i fatti suoi, ma perché chiedevo appunto se era dentro il freschino milanese che stavo descrivendo agli ascoltatrici e ascoltatori con questa pioggerellina che sta battendo l'asfalto. Allora, con Alessandro Colombo parliamo di una guerra che si trascina ormai da tempo, ma soprattutto una questione che ogni tanto ha bisogno di fare un punto. Oggi molti giornali infatti fanno un punto sulla questione delle trattative, presunte trattative, penultimatum, qualcuno scrive anche di Trump, sulla questione dell'Ucraina e della Russia. Allora, solo per citarle, professore, a pagina 6 del Corriere, ci dicevo anche prima, Lorenzo Cremonesi scrive: incursioni, droni, missili, così dal vertice in Alaska, l'armata ha alzato la posta. Allora, con lei vorremmo un po' andare a fare il punto, cercare di capire insomma a che punto siamo, perché oltre a una questione diplomatica, qui come in tutte le vicende ormai che stiamo raccontando, ahimè quelle più tragiche, c'è una guerra che si combatte anche sulla questione dell'informazione, delle notizie poi che vengono fatte trapelare o che vengono fatte addirittura anche pubblicare. Allora, a che punto siamo?
È molto difficile dirlo, anche per evitare di dire la quantità di sciocchezze che sono state dette in passato. Noi sappiamo con certezza che da alcuni mesi a questa parte sono le truppe russe a essere all'offensiva, così come sappiamo con certezza che l'offensiva ottiene guadagni, ma li ottiene a un costo altissimo. Quindi sul terreno militare la situazione mi sembra ormai consolidata in questo modo da diverse settimane, il che ci lascia pensare a tutti che i russi faranno di tutto per cercare di sfondare il fronte nei prossimi 2 o 3 mesi, ma è molto dubbio insomma che riescano a farcela, perché fino a questo momento i progressi sono stati costanti, perché questo è indubbio, ma sono stati pagati a un prezzo che alla lunga credo che sia difficilmente sostenibile.
Senta, abbiamo raccontato ieri dalla rassegna stampa sempre di un articolo, se non ricordo male proprio era sulla Stampa di Torino, ma non vorrei dire una stupidaggine, dove ci veniva raccontato, su Repubblica forse, dove ci veniva raccontato del fatto che i russi sono riusciti ad arruolare tra virgolette mercenari in 106 paesi diversi da mandare al fronte un po' come carne anche da cannone. Adesso lei ci stava appunto raccontando di questo possibile tentativo di sfondamento. C'è un punto che secondo lei sarà il punto dove sarà per forza utile per entrambe le parti poi alla fine trattare, cioè la variabile Trump per esempio è una variabile impazzita?
Dunque, che si tratti di una variabile impazzita è fuori discussione, nel senso che Donald Trump continua a dettare aspettative e a poi a cambiare le aspettative sul tavolo di qui a poche settimane. Basta pensare semplicemente alla successione di pseudo ultimatum che Donald Trump ha dichiarato negli ultimi mesi. La situazione negoziale è una situazione che in questo momento sembra disperata, perché ci sono 4 parti fondamentalmente, 4 parti molto diverse tra loro. Da un lato c'è la Federazione Russa che, da quello che sappiamo, propone uno schema negoziale che corrisponderebbe fondamentalmente a una capitolazione dell'Ucraina, perché la Russia sembra voler chiedere tutto. L'Ucraina da parte sua ha in mente uno schema negoziale che non tiene minimamente conto dei risultati militari sul terreno, quindi fa come se la guerra non ci fosse stata. Gli Stati Uniti sono il mediatore, ma sono il mediatore del quale tutti sanno che la principale preoccupazione del paese è quella di lasciare ad altri la gestione della questione, quindi è un mediatore a dire poco riluttante, comunque frettoloso anche nei modi. E poi ci sono gli europei, i quali hanno una posizione apparentemente molto chiara, ma è una posizione molto chiara che nasconde un colossale velleitarismo, perché l'Europa ha dimostrato naturalmente in questi mesi una totale irrilevanza, una totale marginalizzazione. Quindi questo è lo schema, e da questo schema purtroppo sembra di non poter sperare troppo, almeno nelle prossime settimane.
Eppure, professore, mi verrebbe da dire, mi dica se sbaglio, che abbiamo una tradizione diplomatica nel corso dei secoli, direi, estremamente interessante, e invece sembra, perlomeno da quello che ci arrivano dalle notizie che tutti i giorni leggiamo, quindi c'è anche un filtro evidentemente rispetto a chi le racconta o a chi le mette in giro, sembra proprio che questo aspetto sia quello sì, che fa i grandi titoli, ma poi alla fine sia quello più debole.
Questo è uno degli elementi più rilevanti di quello che è avvenuto negli ultimi anni, non soltanto in Ucraina, per la verità anche in Palestina, anzi in forma ancora più brutale. Noi stiamo assistendo ad una crisi radicale della diplomazia e del negoziato. Non c'è più spazio fondamentalmente per il negoziato. Io credo che una delle ragioni fondamentali per le quali non c'è più spazio per il negoziato è che non c'è più spazio per l'idea stessa della negoziabilità dei conflitti. Noi parliamo dei conflitti ormai in termini che sono fondamentalmente morali, e in un conflitto morale naturalmente non si tratta con il nemico per definizione, non si può trattare con il nemico perché il nemico deve essere puramente e semplicemente punito. C'è una scomparsa della figura del terzo, non ci sono terzi, questa è una delle ragioni che rende molto difficile questa mediazione, non ci sono terzi riconosciuti da tutti gli altri come terzi. E poi c'è, non dimentichiamocelo, una crisi spaventosa di un altro degli istituti fondamentali della convivenza internazionale moderna, che è l'istituto della neutralità. Allora, crisi della diplomazia, crisi della neutralità, scomparsa del terzo, anche queste cose naturalmente tutte insieme rendono il negoziato a dire poco problematico, e questa è una frattura dal punto di vista storico molto significativa.
Ma anche io vorrei tornare ai primi momenti di questa invasione, perché fu un'invasione evidentemente, no? Ce lo ricordiamo, sì. però ecco, anche la popolazione, la società fu chiamata a schierarsi immediatamente con dei toni ultimativi, non trova? Cioè ci fu poco ascolto anche sui social, soprattutto che sono poi un territorio molto scivoloso evidentemente, perché poi sui social tutti diventano allenatori, ma... anche sui social ci fu una presa di posizione netta sull'invaso, l'invasore, e però ancora tante cose che riguardavano invece lo studio di varie cause che stavano a monte anche e fanno parte anche della cronaca di quanto è accaduto, al di là del gesto dell'aggressione militare, non erano presi in considerazione. Voglio chiedere questa cosa, cioè questo tipo di morte di questi istituti, no? o di agonia, speriamo soltanto non di morte immediata, no? della diplomazia, del negoziato, della neutralità, rischiano anche ovviamente di avere effetti poi su quella che è la nostra consapevolezza di singoli cittadini, di come la possiamo intendere e pensare rispetto a qualche cosa che leggiamo sulle notizie sui giornali?
Sì, certo, c'è una sorta di circolo vizioso. Da un lato, dal punto di vista così delle relazioni internazionali in senso alto, c'è la crisi di quegli istituti di cui parlavamo, e poi dall'altro lato c'è un impoverimento, direi deprimente, del dibattito pubblico, che passa non soltanto dai social, in realtà passa dai grandi giornali, passa anche, perché no, dall'università. E il dibattito sulla guerra in Ucraina, la discussione sulla guerra in Ucraina, l'informazione in generale sulla guerra in Ucraina, ma non dimentichiamoci anche quella ancora più impudente su quello che sta avvenendo, su quello che sta avvenendo a Gaza, credo che siano l'ennesimo capitolo di una crisi culturale, non soltanto una crisi politica, ma proprio una crisi culturale dell'informazione e della discussione su questi temi.
Senta, le faccio la domanda difficilissima, può rispondere anche non lo so, ovviamente, ma perché succede?
Grazie. perché sono tanti, credo, perché sono tanti. Penso che negli ultimi anni noi abbiamo avuto il sedimentarsi più che la crescita di un conformismo culturale preoccupante, che tra l'altro è alimentato da una serie di meccanismi perversi, da una serie di incentivi perversi, per esempio anche persino nel mondo accademico, nel mondo dell'istruzione. C'è una tendenza a moralizzare il discorso politico che fa sì, per l'appunto, come diceva lei, che non si riesca neppure a discutere non soltanto sulle cause congiunturali dei conflitti, ma sulle cause profonde. Questo è una distinzione che nella riflessione sulla guerra, nella riflessione in realtà sulla politica internazionale c'è sempre stato quasi l'imperativo di distinguere tra le cause accidentali dei conflitti e le cause più profonde. Oggi delle cause più profonde non si può neppure discutere, perché parlare delle cause più profonde sembra addirittura di denunciare, di tradire una sorta di complicità nei confronti del colpevole di turno. Questo è naturalmente un ulteriore elemento non soltanto di impoverimento, io sarei quasi tentato di dire di imbarbarimento del linguaggio.
Certo, ricordiamo anche le famose liste che vennero fatte all'inizio, carità, di personaggi pro Putin.
Sì, qui siamo addirittura all'incredibile, ma anche al di là di questi che penso che siano stati degli scivoloni. Il clima in generale è un clima che consente sempre meno una discussione che io capisco che sul terreno politico non possa avere questo carattere, ma su altri terreni, per esempio su quello della riflessione scientifica, oppure su quello che stiamo praticando adesso, cioè della pure semplice ricostruzione il più possibile pacata di un conflitto, ciascuno di noi poi ha le proprie opinioni, ma anche avendo le proprie opinioni si può discutere in modo razionale, cosa che mi sembra che stia avvenendo sempre meno.
Cosa passa ai ragazzi o giovani, i suoi studenti, di tutta questa imbarbarimento di cui stiamo parlando?
Questa è una domanda alla quale invece non so rispondere, è molto difficile dirlo, è una cosa sulla quale mi interrogo continuamente, mi interrogo di quali siano le reazioni vere, sia quello che sta avvenendo in Ucraina, sia quello che sta avvenendo a Gaza, e perché no anche lo sforzo di mettere insieme questi due contesti, perché questo è fondamentale. Questa per esempio è una delle ragioni di debolezza della posizione europea attuale. È chiaro che l'Europa che si appella al diritto internazionale in Ucraina e che fa a pezzi il diritto internazionale a Gaza non può essere un soggetto credibile, quantomeno non può essere un soggetto credibile agli occhi degli altri. Io spero che non sia un soggetto credibile neppure, per tornare alla sua domanda, di fronte ai miei studenti.
Ecco, c'è una cosa che facciamo fatica, credo, no? Come insegnanti, come professori, come pedagoghi, anche come genitori, devo dire a volte, no? A spiegare rispetto a che cosa serve il diritto internazionale ormai, no? Cioè, visto che viene violato e non c'è nessuna deterrenza, poi alla fine ovviamente il caso di Gaza è principe, ma anche negli altri conflitti ci sono. Non dobbiamo dimenticare, questo è quello che abbiamo sotto gli occhi ed è un genocidio, ma dall'altra parte abbiamo avuto altri tipi di esempi che sicuramente si sono susseguiti nel corso degli anni anche passati. Allora la domanda è, ma non abbiamo bisogno di riformare profondamente gli organismi della sovrastruttura internazionale che ci permetterebbero di affrontare questo periodo storico con gli strumenti attuali a un periodo storico, non con qualche cosa che arriva ancora dal secondo dopoguerra?
Sì, avremmo naturalmente bisogno, credo che questo sia una consapevolezza piuttosto diffusa, non ovunque, negli Stati Uniti in questo momento per esempio no, purtroppo non è il momento più adatto per farlo, non è il momento più adatto perché il paese più forte, il paese che non dimentichiamocelo ha inventato e gestito le organizzazioni internazionali negli ultimi 70 anni, cioè gli Stati Uniti si stanno fondamentalmente sfilando dal tessuto multilaterale della coerenza internazionale e per di più noi siamo in una fase di accesa competizione nella quale farsi concessioni è più difficile che in condizioni di stabilità, quindi questa è una delle ragioni, ma tornerei un attimo almeno al diritto internazionale. Noi viviamo una crisi profonda del diritto internazionale, ma non dobbiamo indulgere, come qualche volta mi sembra di intravedere nei commenti di qualche giornalista e perché no anche di qualche collega, in una specie di lugubre compiacimento. Non c'è alcuna ragione di essere compiaciuti per il fatto che il diritto internazionale è in crisi. La crisi del diritto internazionale è una ulteriore catastrofe in un contesto che è già un contesto a dire poco problematico. La crisi naturalmente non consiste nella numerosità delle violazioni. Il diritto internazionale è un diritto fragile, un diritto che è esposto a violazioni. No, quello che fa la crisi del diritto internazionale è il fatto che queste violazioni si scontrano sempre di più, si incontrano sempre di più con un grado altissimo della assuefazione e per esempio nel caso della Palestina con un grado di indulgenza che fa letteralmente a pezzi la serietà delle norme. Quindi insisto, il problema non sono le violazioni, il problema è la reazione alle violazioni e questa reazione alla violazione mi sembra che negli ultimi mesi si sia progressivamente indebolita.
Senta, andiamo verso il finale di questo dialogo, ma le vorrei chiedere, torniamo un attimo sull'Ucraina, lo so che è brutto, è proprio tipico giornalistico anche un po' cialtrona ogni tanto dire fare questa domanda, ma che tipo di previsioni fa lei? Che tipo di che aspettative ha rispetto al negoziato?
Guardi, se lei mi avesse fatto questa domanda negli ultimi 2 anni avrei incontrato errori continui. Io mi sono aspettato il negoziato più volte, perché è una guerra dal punto di vista politico senza senso, è una guerra dalla quale io credo che usciranno sconfitti tutti, uscirà sconfitta l'Ucraina naturalmente, uscirà sconfitta la Federazione Russa stessa, che comunque ha avuto da questa guerra non soltanto un danno reputazionale come ovvio, ma ha pagato anche un costo altissimo, e uscirà sconfitta probabilmente la NATO, usciranno sconfitti gli Stati Uniti, usciranno sconfitti i paesi europei. Tutto questo ci dovrebbe fare pensare a un forte incentivo all'apertura di un negoziato. Il problema è quello che accennavamo prima, e cioè che la posizione di partenza delle 4 parti coinvolte, cioè delle 3 parti veramente coinvolte, di quella che fa finta di esserlo, cioè l'Europa, ecco, la posizione di partenza è una posizione che in questo momento sembra totalmente inconciliabile. E questa è l'altra ragione per la quale ci possiamo aspettare un tentativo di sfondamento, tra virgolette, dell'armata russa, perché i russi danno l'impressione oggi di volere acquistare, conquistare territori anche che non sono nel loro diretto interesse, per poterli mettere sul tavolo negoziale in una ipotesi di scambio. Ecco, questo sembra che sia uno dei capitoli fondamentali della nuova offensiva russa, cioè andare a prendersi territori che possono essere poi ceduti agli ucraini in cambio dei territori che interessano. È paradossale, ma a questo punto la prospettiva del negoziato dipende, come spesso per la verità in occasione di conflitti armati, dall'andamento delle operazioni militari sul campo.
Perdono tutti, però alcuni bilanci vanno in super segno più, direi, no? Adesso parliamo dell'energia sicuramente, parliamo dell'industria delle armi, che ovviamente stanno facendo grandi profitti invece su questo fronte. L'ultima domanda è una mia curiosità. È un po' di tempo che sui giornali, sui grandi giornali, nel mainstream per così dire, si continua a tornare a parlare del riarmo e dei piani, delle esercitazioni per quanto riguarda tutti i paesi del Baltico. Con una grande, non so, lei come la chiamerebbe, propaganda sul fatto che la Russia possa andare a sfondare per aprire un altro fronte europeo.
Io trovo, poi potrò essere smentito, ma trovo francamente poco realistico, ad essere più cauto possibile, l'idea che la Federazione Russa possa imbarcarsi in un'altra impresa militare. Non capisco quale sia la ragione, anche se capisco quale sia lo schema. Questo è uno schema che è fondamentalmente uno dei più costanti luoghi comuni nella retorica politica e nella propaganda degli Stati Uniti e da qualche anno a questa parte dei paesi europei, cioè il famoso precedente di Monaco, il famoso precedente dell'appeasement, l'idea che quando un paese attacca un altro paese necessariamente si debba preparare ad attaccarne altri. Questa è una pura e semplice fantasia, è un'assurdità storica, un'assurdità teorica, ma questo precedente di Monaco è stato fondamentalmente evocato, tanto per cominciare, all'epoca della Guerra Fredda, in continuazione, pensiamo alla teoria del domino, e poi dopo la Guerra Fredda è stata questa teoria, questa idea di Monaco, della ripetizione di Monaco, è stata attinta continuamente, è stata attinta nel 1990-91 contro Saddam Hussein, più tardi contro Milosevic, adesso contro Putin. Ripeto, è una forzatura che non ha alcun senso teorico, che non ha alcun senso storico, ma che ha un profondo senso dal punto di vista retorico, perché questo direi che fa parte per eccellenza del nostro armamentario, come naturalmente fa parte di altri armamentari l'uso di altri precedenti storici, ma si tratta di abusi di precedenti storici che penso che non debbano essere neanche presi seriamente in considerazione.
Grazie Alessandro Colombo, è stato gentilissimo.
Grazie a voi.
Grazie, buona domenica. Buona domenica.
Buona domenica a voi.
Alessandro Colombo, che ringraziamo ancora, vi ricordo che è un politologo, è un insegna di relazioni internazionali, Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell'Università degli Studi di Milano. Siamo alle 9.55, siamo a Itaca, in viaggio nel presente, in studio ci sono io, Angelo Miotto, e adesso ci ascoltiamo un po' di musica, prima di affrontare un'altra pagina, poi magari ci parliamo un po', se riusciamo, fra di noi con i microfoni aperti. Questo tema della, che citava il professore mi ha molto colpito, no? Dell'agonia del negoziare, l'agonia della neutralità, o comunque sia l'agonia del comprendere le caratteristiche anche storico-politiche precedenti a dei fatti che sono, non per questo vengono sminuiti. È un territorio minatissimo, ovviamente, per usare una immagine purtroppo bellica, perché ovviamente poi si va subito a scivolare dentro quello che è stato un dibattito che abbiamo vissuto tutti quanti su allora tu sei amico di questo, tu sei amico dell'altro, ma in realtà come dimostrano tutte le grandi questioni internazionali, nazionali, politica interna legata a quello che volete, la lotta armata e via dicendo, c'è un tema di consapevolezza di che cosa si stia parlando, che forse va proprio a perdersi laddove vediamo come spesso lo strumento digitale ci impone di reagire a tempo zero, quando ancora forse un'idea nessuno di noi ce l'ha ancora proprio ben chiara. Allora, un po' di musica per riprenderci da tante parole interessanti, ma parole. Finalone, spero di non aver distrutto troppo le orecchie, magari qualcuno giustamente la domenica si vuole alzare alle 10, che fra poco scoccano, fra una manciata di secondi di questa domenica 24 agosto che è il mese deputato dalla storia italiana per le ferie e i viaggi del grande turismo. Non parliamo di questo perché magari vediamo, ovviamente è tema che arriverà per forza di cose, è vero, subirete sicuramente sui grandi giornali. Sapete che ogni fine agosto, inizio settembre c'è la depressione del ritorno al lavoro, la dieta perché si è mangiato troppo in vacanza, dimenticando poi tutti quelli invece che magari non ci sono stati, quelli che invece proprio non ce la fanno, diciamo così, con una risata amara invece, a affrontare i costi, come abbiamo visto già per i lettini, anche dei prezzi dei ristoratori in vacanza. Lasciamo perdere ora queste cose e invece andiamo su questo tema che ci lanciava sostanzialmente il professore che abbiamo appena salutato, perché perché con lui è il punto del negoziare, della diplomazia, quindi del dialogare, alla fine di trovare una soluzione pur partendo da posizioni diverse, spesso antitetiche, dove spesso c'è chi pensa di avere una ragione o meno, è particolarmente interessante anche nelle nostre conversazioni. C'è in quell'effetto che dicevamo quasi specchio, che poi a furia di sentire, di vedere e di recepire atteggiamenti spesso propagandistici, anche lo sapete, o anche fake news, non verità, via dicendo, va a sbattere contro le nostre sinapsi. E qui dai microfoni Radio Popolare spesso ve ne ha parlato Massimo Bacchetta quando fa la sua bellissima trasmissione, dove vi mette a volte anche un po' le corde, no? Nel senso di cercare di ragionare sul perché spesso siamo così tranchant dentro i nostri giudizi, e non soltanto, non c'è niente di male ad avere delle opinioni, ovviamente, anzi è tutto di guadagnato spesso e specie se sono informate, ma diventiamo aggressivi molto spesso. Questo lo vediamo spesso sui social, lo vediamo anche nelle discussioni, magari a tavola, a cena o con le persone che incontriamo, quando dobbiamo difendere un'idea, più aggressivi del solito, di quello che avremmo potuto essere tempo prima, o più polemici anche, dove il termine polemico viene proprio dal greco, dalla polemos, la guerra. E allora qui a chiedervi allo 02 33 001 001 quanto, che tipo di effetto ha per voi questa cosa di cui abbiamo parlato, cioè questa penuria di negoziato, questa sfiducia nel negoziato, nella diplomazia, e invece queste parole che continuano a picchiarci in testa come un martello, di grandi verità, di grandi concetti, di esportazioni di grandi concetti, di inviti a schierarsi quasi in maniera fideistica a volte, no? Quindi lasciamo perdere, non vi sto chiedendo di intervenire sull'Ucraina o sulla Russia, perché poi qua. Ma proprio invece sull'effetto che hanno tutte queste notizie che sentiamo, spesso che vengono dai conflitti, ma non soltanto quelli che hanno le armi roboanti e mortifere, ma anche quelle armi che sono poi sottili dentro la nostra società. Quindi, come fate voi a in qualche maniera preservare la vostra sensibilità, diciamo così, rispetto invece a non diventare aggressivi come, ahimè, ci spingono anche ad essere? 02 33 001 001 se avete voglia, oppure l'SMS 331 6214013, oppure per mail a diretta@popolarenetwork.it. Se ne avete voglia, è il tema un po' hard, però mi incuriosiva questa cosa del professore sulla fine, l'agonia del negoziato o della fiducia nel fatto di poter parlare, arrivare con tutti quelli che sono i mezzi della diplomazia, che è una storia antichissima. Come si riflette su di noi? Intanto loro sono i Kraftwerk, Autobahn 2009, questo è il remaster. Massimo ci scrive: il dramma sta nel fatto che anche nelle discussioni da bar c'è questa impostazione dualistica che non consente di ragionare. Poi c'è un SMS divertente che dice: che cazzo ci chiedi la nostra opinione? Due punti di domanda. Scherzo. Massimo dice che il remaster del Kraftwerk non gli piace, diciamo così. Adesso te lo tolgo, Massimo. Ascoltatore 707, che in realtà è Claudia, dice: le prove generali dello sdoganamento dell'aggressività sono state fatte ai tempi del Covid con lo stile Novax. Claudia, qui metti la giochi dura, eh? Vai pesante anche tu, però subito, tang! No, scherzi a parte. Quindi anche quello sicuramente, io mi ero dimenticato, vedi? Anche quello fu proprio un momento estremamente forte. Anche perché di quel virus si sapeva poco, molto poco, e soprattutto dei vaccini ancora meno. Ah, avevo promesso a Massimo che gli toglievo il remaster dei Kraftwerk, magari questa gli piace di più. Wim Mertens. Intanto vi rinnovo l'invito, se volete. Ah, ecco, c'è una telefonata. Ti prendo, però aspetta un attimo che è appena partito Wim Mertens, facciamogli fare almeno un giro. Pronto?
Ciao, buongiorno.
Ciao, chi sei?
Sono Anna Maria e ti chiamo da Firenze.
Oh, buongiorno, come va Firenze?
Firenze è nuvoloso, è una città ancora fantasma, quindi assolutamente vivibile.
Quindi bene.
Mi piace, mi piace questa atmosfera post-atomica dell'agosto cittadino.
Dai, però post-atomica mi fai venire la pelle d'oca. Diciamo questa atmosfera come all'alba.
Mettiamola così. Sì, sì, no, post-atomica, perché mi facevi molto riflettere, anzi grazie per l'intervista di stamattina. Allora, io sono una sindacalista internazionale, quindi, come dire, rappresento due mondi, quelli della negoziazione, che dovrebbero essere capaci della negoziazione sempre e comunque, e quello però della divisione per posizioni e visioni e paure che vengono da lontano, diverse.
Certo.
Per cui nel mio mondo è stato ed è complicatissimo riuscire a trovare una posizione comune rispetto alla guerra, al riarmo, soprattutto a livello europeo. Come si fa? Allora, la polarizzazione è estremamente forte anche tra di noi e nasce da situazioni storiche, di paese, di paure. Quello che ci raccontava prima il professore si fa parlando tanto e ostinatamente. Devo dire che anche a livello personale ci sono dei momenti in cui sbatterei i pugni sul tavolo e direi qualche fuck you, ma non è quello che ci serve. Quindi parlare tanto, provare ad andare alle radici profonde delle
cose. Fammi un esempio, fammi un esempio breve di un momento in cui ti sei trovata alle strette.
Il tentativo di trovare una posizione su Gaza proprio quest'estate, per cui ho disperatamente scritto al mio mondo, diciamo, alla leadership del mio mondo, a tutti i leadership del mio mondo, dicendo che non potevamo stare in silenzio sul genocidio, soprattutto sull'affamamento della popolazione di Gaza. Dovevamo uscire con una posizione netta, forte e chiara. E devo dire che ho avuto delle difficoltà con un pezzo, per cui ho dovuto proprio prendere ognuno di loro singolarmente e fare azione sui sentimenti personali, più che sulla politica.
Ecco, non voglio aprire il tema sul sindacato, ma in parte sì, nel senso che
no, anche
in parte sì, dico, ma nel senso anche questa diminuzione dell'importanza del sindacato, che è stato un atto deliberato ovviamente dal punto di vista, certo, degli eventi politici, e in parte anche è stata sì, e però in parte anche è stato poi causato a volte da anche da debolezze interne del, sì, del sindacato, sì, sì. Rientra nel nostro discorso appunto della di questo tipo di azione di indebolimento del negoziare.
Sono d'accordo con te, quindi contrastare l'indebolimento voluto perché restiamo ancora una forza capace di aggregare significa aggregarci al meglio noi. Quindi dove la negoziazione non funziona perché i risultati sono miseri, ci vuole il conflitto, un conflitto, non la guerra, un conflitto che riporti al centro i temi sociali, che rimetta al centro le persone. E di questo devo dire, su questo la mia organizzazione nazionale, che è la CGIL, anche a livello internazionale sta lavorando molto, cioè rimettere al centro il conflitto sociale per aggregare il sindacato internazionale. Funziona moltissimo con i paesi dell'America Latina, per esempio, una forma di sindacato che ci somiglia tanto, un po' più difficile con altri paesi, vedi gli Stati Uniti, vedi l'est, certo, del mondo.
Senti, l'ultima cosa, poi ti lascio alla tua Firenze post-atomica, ma non, è una curiosità che io ho da tempo, non, sì, proprio perché siamo qua a Radio Popolare, quindi è un mezzo che riesce a esprimere, che riesce a informare, che è indipendente, anzi vi ricordo, fate l'abbonamento, ma... non manca anche a soggetti come il grande sindacato o i grandi politici, i partiti politici, sto parlando di sinistra, una piattaforma di informazione?
Assolutamente sì, questo è uno dei grandi temi, tant'è che nel nostro piccolo ci abbiamo provato, ci proviamo, tentiamo di fare un'informazione differente, ma ci vorrebbe qualcosa di più, esattamente quello che tu dici, cioè una piattaforma che dia voce ad un pensiero, un ragionamento, anche proprio all'informazione differente, quello che non passa. Io le notizie spesso le ho solo da Radio Popolare o prevalentemente da Radio Popolare, alcune notizie, alcune tipologie di notizie. Questo significa che l'informazione mainstream è totalmente carente, e non solo in Italia, questo non solo da noi. Quindi grazie ancora.
Grazie a te, grazie, buona domenica lì a Firenze, la mandi un bacione come si dice a Firenze, e ci sono gli ascoltatori agli SMS che oggi mi fanno ridere tanto. Uno scrive: la diffusione delle Audi è sintomatico della crescente aggressività, e mi fa molto ridere questa cosa. E invece un altro scrive: dal 2020 che abbiamo la dimostrazione che solo il denaro è legge, nella salute, nella libertà, nei diritti e doveri sono più valori, dice Enrico, che va sulla questione anche lui del Covid. Ancora abbiamo qualche minuto, se volete, per parlare di questo fatto, di come si riverbera, di come riverbera, anzi scusate, la questione della scarsa considerazione che ormai la diplomazia, il negoziare, anche per come viene proposto molto spesso dai grandi giornali, il giornalismo non è esente da colpe ovviamente in tutto questo che stiamo vedendo, perché vi ricordo anche semplicemente la fortuna dei talk televisivi, quelli dove è l'aggressività a pagare in questione di share, quindi sono proposte su mass media, appunto mass media, quindi media di massa, che cercano di far litigare le persone. Quello che entra dentro le case poi è quel tipo di verbalizzazione, di tono, di attacco, di denigrazione del nemico appunto, del fatto di dover avere un nemico. Quindi se volete potete telefonare 02 33 001 001, come reagite, come vi difendete soprattutto anche nell'informarvi. Gli SMS al 331 6214013, diretta @radiopopolare.it. Povero Wim Mertens, però ti riprendiamo, dai. pronto, pronto, pronto.
Sono io.
Pronto, chi sei?
Sono Arturo.
Sì, da dove chiami?
Chiamo dalla Basseriana.
Ah, ecco, perché sentivo un po' male il collegamento, tutto lì. Ok, dimmi tutto, Arturo.
Ma io penso che questo problema che avete sollevato con l'intervista al professore è reale, ma che sotto ci sia una crisi enorme della democrazia. Mm. I conflitti ci sono, ma i conflitti non riescono a modificare il quadro politico generale. I conflitti ci sono, le iniziative ci sono sulla genocidio nella Palestina, ci sono state tantissime iniziative, spesso non riportate dai media, compresa Radio Popolare. Ogni sabato c'è una manifestazione, questa cosa non crea una sorpresa, però non riescono a incidere sulla politica in generale.
Ok, però
non solo sulla politica intesa come governo, come partiti, ma non incidono neanche sui grossi contenitori di rappresentanza, o quello che erano i grossi, compreso il sindacato della signora che ha telefonato prima,
da Firenze.
Non ha fatto nessuna iniziativa sulla Palestina dopo 2 anni.
Arturo, ascoltami, ma
io non amo questo sindacato, io faccio parte di un sindacato di base, il SICOBAS. I compagni lavoratori immigrati del SICOBAS, che se fossero in attesa di un sussidio sarebbero subito contattati dai sindacatoni, dalla sinistra, mentre invece se mettono in campo un conflitto vengono bastonati. Okay,
però va bene, però quello che mi interessava capire, Arturo, è tu
non
come
crea uno scandalo e non crea
Pronto?
Una modifica nei rapporti di forza. Dimmi.
Sì, volevo chiedere un'ultima cosa che poi passiamo a un'altra telefonata, ma tu come ti difendi da questo tipo di propaganda che c'è rispetto a dichiarare morto il fatto di negoziare?
Io credo che il negoziato, cioè stavo cercando di spiegartelo, sia morto perché la parte popolare non ha più nessun potere.
Ok, quindi tu dici non c'è più possibilità di incidere e quindi nessuno ha più voglia di negoziare, cioè nessuno riesce più a negoziare.
Fammi dire ancora una cosa,
sì.
Per favore. Se vediamo i telegiornali, la parte politica non è più un racconto, ma è una contrapposizione di dichiarazioni opposte su qualunque tema, anche su temi che sono non separabili con l'accetta.
Certo.
Se tu guardi i telegiornali, qualunque tema c'è, viene dato spazio un'intervista di 2 secondi, cioè anche spazi che permetterebbero un maggiore approfondimento, e su questo invece Radio Popolare è insostituibile perché l'approfondimento lo fa, ma non tutti lo ascoltano. Anche a tanti, perché me consentirebbero un approfondimento anche dando conto delle varie interpretazioni.
Quindi manca la consapevolezza. Ti ringrazio, Arturo, ti devo lasciare perché ho l'ultima telefonata da prendere. Pronto?
Pronto?
Chi sei?
Pronto, ciao, sono Stefania e chiamo da un borgo.
Un borgo?
Nel Piemonte.
Bene.
Dove ieri ero con una mia amica a prendere un aperitivo e ci siamo messi a guardare un poco fuori dal bar cosa succedeva. E ci siamo chieste, cioè noi siamo ragazze intorno ai 70,
okay.
Ecco, e ci siamo chieste, ma come fanno avere tutta questa energia nell'essere cattivi? Perché proprio noi abbiamo visto cattiveria, cioè gente che
l'aggressività, che si scatena la cattiveria e l'aggressività.
Piccola, ancora un poco si cavava gli occhi.
Grazie mille, chiarissimo, ti saluto, ti devo salutare perché il tempo scorre, c'è Corrado dice difficile negoziare se uno dice di essere disponibile e continua a bombardarti, difficile negoziare se uno dice che vuole la pace solo si tiene quello che si ha conquistato, se fai la pace a spese di una cacciata di un popolo dalla sua terra come condizione, come fai a negoziare? Certo, ci mancherebbe, però l'arte della diplomazia è quello di cercare di risolvere i problemi chiudendo le porte. Poi ci sono dei casi, come abbiamo visto, quando parliamo di un genocidio c'è poco da dire. Allora, Federica, ancora, quando Stati Uniti hanno promosso la globalizzazione pensavamo di conservare il dominio economico aumentando lo sfruttamento, invece hanno sollevato la Cina fino a farla diventare la seconda potenza economica. Allora, qui entriamo dentro i massimi sistemi, un po' anche mi spaventa, devo dire, ogni tanto la geopolitica applicata a una domanda tutto sommato abbastanza personale che vi ho fatto, quindi mi fermo qui. Umberto invece, che saluto, dice che gli fa ridere anche lui la battuta sull'Audi. Un fotografo di New York che aveva vissuto in Italia tornando aveva notato questo aumento dicendo Audi is the new Golf. Grazie Umberto anche per l'altra battuta. Allora, siamo arrivati alle 10:22, io adesso vi faccio risentire una mamma del Leoncavallo che ha chiamato in diretta quando c'era Sciauchi Senussi a Popsera, proprio il 21 di agosto. Ovviamente il tema del negoziare qui ha anche molto c'entra anche qui, e come c'entra ovviamente invece leggere certi titolacci che ci portano dai giornali, dai fogliacci, spesso invece tutta l'aggressività anche di cui avete parlato anche voi. Allora sentiamo che cosa ci ha raccontato questa mamma del Leoncavallo che ha chiamato.
Buonasera.
Buonasera. Abbiate pazienza, ma io ho 88 anni e respiro un po' a metà, quindi parlo un po' a rate. Non sono lì a Leo, visto che le mie condizioni di respiro non sono delle migliori, però le mie condizioni di pensiero sono sempre delle migliori. Allora innanzitutto voglio ricordare le mamme che non ci sono più, quelle che hanno tenuto in piedi il Leoncavallo, la Carmen, la Luciana, la Edda, la Dina e tutte le care che hanno fatto l'Associazione delle Mamme Antifasciste per dare una veste giuridica che altrimenti un centro sociale non ha, e potere così avere gli allacciamenti della luce, del gas e di tutte queste cose, e poter davvero avviare una situazione decorosa. Si continua a parlare che si sono tenuti concerti, non si parla che abbiamo fatto la scuola per i migranti.
Si è parlato nella... Disma l'ha ricordato.
Sentito
sì.
Adesso sì. Abbiamo accolto di tutto e di ogni. Ci sono ragazze che si sono anche laureate. Abbiamo aiutato molte persone a trovare una vita decorosa a loro negata. Questo sento che la signora Presidente del Consiglio, quella che ha studiato da woman, che va in giro per il mondo a portare alto il nome della patria,
che dice che queste occupazioni minano la sicurezza dei cittadini. Ora, i cittadini che non hanno lavoro, quelli che non hanno una casa, quelli che siccome sono poveri fanno pure schifo, perché a Milano bisogna essere ricchi per vivere a Milano, altrimenti pusta via di qua. Sento, allora saranno tutti, si sentiranno tutti al sicuro. No, il fatto è che questo centro sociale, come tanti altri, sono retti da pensieri che sono come l'acqua. Sai, l'acqua non puoi stringerla in una mano, ti sfugge, puoi così sgomberare. Ma i pensieri rimangono.
Quelli viaggiano.
La viaggia. Cultura rimane. Non si facciano tante risate le poverelle e i poverelli. Queste vecchie mamme antifasciste, sottolineo, hanno ben seminato, molto ben seminato. Un abbraccio.
Grazie mille di questa...
Ecco, questo abbiamo voluto riproporvi, questa bellissima telefonata che è arrivata proprio venerdì 21 agosto, la mattina era stato sgomberato il centro sociale Leoncavallo, c'è un'assemblea per decidere che cosa, come preparare la manifestazione, il 6 settembre, ve lo ricordo, la manifestazione nazionale che è stata convocata, vedremo anche riprese dei lavori del Consiglio comunale, come andranno poi le questioni della trattativa che riguarda una possibile nuova sede. Allora è arrivato il momento della pubblicità e di chiudere Itaca per dare la linea alle notizie delle 10.30 del giornale radio di Popolare Network. Angelo Amiotto vi saluta, vi augura buona domenica, noi ci sentiamo con Itaca sabato prossimo alle 8.45 e fino alle 10.30 come di consueto. Ciao.